versione di Madri. Un blog radiofonico curato e condotto da Francesca Madrigali per Cagliari Social Radio.
Eccoci qua, siamo tornati con la versione di Madri dagli studi di Radio X in Piazza del Carmine. Eccoci qui per una nuova puntata, la prima dopo le vacanze, della versione di Madri. In studio ci sono io, che sono Francesca Madrigali, e al di là del vetro c'è Davide Cabras, che stasera è un mio ospite speciale, e più tardi sentiremo anche Germano Milite, tutta questa bella squadra. Perché? Perché stasera parliamo di rete e di social network. È uno dei miei grandi pallini, e anche dei tuoi, Davide, vero?
Ciao Francesca.
Ciao Davide.
Beh, insomma, uno dei miei grandi pallini, diciamo che è un cruccio, però va bene.
Ma noi ormai ci siamo votati all'evangelizzazione digitale per portare il nostro verbo anche dove non arriva o dove si fa resistenza. Diciamo che noi, io e te Davide, sicuramente siamo tra quei 28 milioni di italiani che usano la rete. Questi sono dei dati AudiWeb del giugno del 2014, però c'è anche tanta gente che non usa internet e in generale non è connessa e non è interessata. Ti sembra possibile?
Mi sembra possibile, in realtà nel 2015 no, eppure la verità, siamo gli ultimi in Europa, al netto ovviamente della popolazione di anziani e bambini, che diluisce un po' questo dato allarmante che a quanto pare, insomma, ci dà col 22% di totalmente disconnessi in
Ma è molto grave, è molto grave questa cosa, perché sai, io ho letto degli articoli che avevano dei toni piuttosto preoccupati. Certamente non usare la rete, non essere connessi è uno svantaggio, diciamo così, uno svantaggio quasi strategico, però mi sono anche chiesta perché? Perché è così, è considerato così grave, cioè perché siamo gli ultimi in Europa? Allarme, allarme.
Ma allora, siamo gli ultimi in Europa sicuramente perché c'è una carenza generalizzata di infrastruttura. Le linee internet in Italia sono decisamente arretrate rispetto al resto d'Europa. Basti pensare che in Giappone stanno tirando su già la 100.000, vabbè, non dice nulla, forse hai più, però insomma ci sono linee internet estremamente più veloci di quelle che ci sono in Italia, che sono praticamente sostanzialmente ferme da una decina d'anni.
Ma tu frequenti la rete già da tantissimo tempo, tu sei un nativo digitale.
Io sono un quasi nativo però sono uno smanettone dal 96-97, quindi.
Cioè, perché insomma, per spiegarlo bene a chi ci ascolta, io non sono una nativa digitale perché ho conosciuto un mondo senza internet. D'altronde ho conosciuto anche le cabine telefoniche a gettoni e cos'altro, il telefono con la rotella eccetera. Adesso non ho 120 anni, insomma, quasi, però. Mentre tu invece, Davide, sei più giovane e quindi forse hai avuto un approccio ancora diverso alla rete e poi ai social network, di cui parleremo dopo.
Allora, io questa distinzione tra nativi digitali e non nativi digitali sinceramente non la farei, cioè così marcata, nel senso che comunque internet è uno strumento, per capirlo ci vuole passione, non ci vuole un'età, cioè se si nasce in internet non è detto che lo si sappia usare.
Ecco, esatto, infatti sempre quei dati Istat che ci raccontano di un'Italia che è poco connessa, ci dicono però che moltissimi hanno lo smartphone, cioè c'è un possesso massivo del telefonino più evoluto, ma non c'è un uso tecnico, pratico, quasi conseguente. Le motivazioni sono le più varie. Questi 22 milioni di italiani circa che non usano internet, non lo fanno perché lo trovano non interessante, oppure non ne sanno nulla e si suppone che non ne vogliano nemmeno sapere nulla, o ammettono di non saperlo usare. C'è anche chi lo trova inutile, ben il 23,5%, o chi dice di non avere gli strumenti tecnici. Però a me interessa di più quel 28,7% che lo trova non interessante.
Perché ovviamente, cioè, tu ci passeresti le ore, cioè, e anche io oggettivamente ci passo le ore a fare le più, cioè, disparate cose, nel senso che come si possa non trovare interessante un mondo all'interno del quale ci sono tutte, cioè, replicati
tutto lo scibile umano,
tutti i mondi, esatto, che si possono vedere nella realtà, significa essere annoiati della vita, probabilmente, insomma.
Però probabilmente è una questione anche di, non so, mi immagino, di dimestichezza con lo strumento, anche di passione, sì, come dicevi tu prima.
Non solo, credo che appunto non conoscendolo ci sia anche una certa paura a esplorarlo, insomma, in lungo e in largo. Una cosa che forse leggendomi tu su internet avrai letto.
Sì, perché qui siamo, ovviamente, per chi non lo sapesse, ma adesso lo saprà sia io che Davide, siamo anche dei blogger, cioè di quelli che si sono talmente appassionati poi allo strumento fin da tempi anche non sospetti, insomma, più lontani, e quindi hanno un blog, cioè
no, cosa c'entrava questo? Non dobbiamo fare lo spottino qua sui blog. Quello che io volevo dirti è che probabilmente c'è bisogno anche a scuola di spiegare internet in lungo e in largo, nel senso che troppe persone arrivano all'utilizzo di internet e quindi del social con, insomma, i soliti telefonini che ormai hanno telecamera e tutto, senza sapere che in realtà si stanno buttando in mezzo a,
ecco,
a
ricordo,
bocca del leone, sì.
Esatto, ricordo uno dei tuoi post che parlava proprio del fatto che i genitori spesso danno, magari anche troppo precocemente, questo non saprei dirlo, non è il caso di fare, diciamo, moralismi quando si parla della rete, però oggettivamente dare in mano a dei ragazzi o dei ragazzini o addirittura dei bambini uno strumento così potente come lo smartphone può avere dei rischi, cioè non è che lo tieni sotto controllo il ragazzino, cosa può succedere?
No, il problema è che, cioè, delle due l'una, nel senso, se tu vuoi dare uno strumento così potente a tuo figlio, fai in modo che sia consapevole di quello che sta usando, insomma, se lo mandi a scuola a piedi, spiegagli prima che deve guardare a destra e a sinistra prima di attraversare la strada.
Esatto, e se ha uno smartphone, in cosa deve stare attento? Stiamo attenti a cosa fotografiamo, a cosa postiamo, a cosa
alle
condividiamo.
Alle persone con cui parliamo.
Alle
anche,
persone, cioè, con cui parliamo, e diciamo alla in generale ricordiamoci sempre dell'estrema pubblicità, nel senso proprio di non so, stare in piazza. Ecco, io penso sempre a una piazza aperta, piena di gente che va e che viene. Questa è sostanzialmente la rete. Poi ci possono essere diverse consapevolezze. E infatti quello di cui io mi stupisco sempre abbastanza è a volte l'uso improprio che noi facciamo di strumenti anche interessanti come la rete in generale e il social network in particolare. Tu cosa vedi, Davide?
Allora, io vedo che Facebook viene, in particolare, viene utilizzato un po' troppo come diario segreto, senza considerare che in realtà di segreto non ha proprio nulla praticamente, perché insomma stiamo stendendo i panni fuori dalla finestra sulla piazza del paese.
Quindi voglio dire, attenzione, non so proprio esattamente a esprimere tutti i nostri stati d'animo minuto per minuto, ma soprattutto forse al discorso sempre delle foto, perché io sono così concentrata su questa cosa delle immagini, perché hanno una maggiore potenza virale,
e forse anche perché tu hai dei figli e insomma badi un po' anche a questo genere di divulgazione, no?
Sì, può darsi
perché cioè, probabilmente avrai notato che la vita digitale dei bambini quando hanno dei genitori iperconnessi inizia in tenerissima età e, insomma, non è tanto una bella cosa,
cioè come se io adesso, se i miei genitori avessero fatto così, io adesso potrei ritrovarmi in rete le foto di quando portavo in braccio il gattino e avevo tipo 3 anni, realizzando così il micidiale abbinamento bambino più gattino.
Esattamente, ma ancor peggio, cioè se tu adesso avessi appena compiuto 12-13 anni potresti ritrovarti con tutta la tua vita già narrata in età senziente contro la tua volontà, nel senso, cioè se tu sei un adolescente e hai già in internet mammina che ti ha pubblicato tutte le foto da quando eri nuda a fare il bagnetto, eccetera, forse qualche problemino nella società potrebbe dartelo.
Ecco, sì, ecco, questo è abbastanza, effettivamente è abbastanza inquietante. È abbastanza inquietante, certo. Allora, dopo il brano sentiremo Germano Milite. Con lui parleremo di un altro aspetto interessante della rete, che è quello dell'infotainment. Eccoci qua dagli studi di Radio X in Piazza del Carmine per la nuova puntata dopo le vacanze, dopo i panettoni, dopo i pandori, dopo tanto tempo libero da dedicare anche a Facebook, confessate. Eccoci qui per una puntata specifica sulla rete e sui social network. Abbiamo in collegamento telefonico Germano Milite, che è un giovane giornalista e fondatore del portale Young, un portale di infotainment, e adesso ci facciamo spiegare da Germano di cosa si tratta. Ci senti, Germano? Sei in linea?
Sì, buonasera, buonasera a tutti. Prima di tutto grazie per l'invito. Insomma, mi è sempre piacere parlare di questi temi. Fanno un po' parte oramai della mia vita, non solo professionale, ma anche più strettamente personale, da un bel po' di anni.
Sì, qui siamo tutti degli assidui frequentatori della rete e dei social, li osserviamo sempre con grande interesse, sia da un punto di vista, diciamo così, sociale, che da un punto di vista del loro funzionamento. E quello, insomma, il portale che hai fondato è interessante perché unisce due caratteristiche, poi spiegacelo, sì, meglio tu, cioè l'informazione, certo, e l'intrattenimento, certo. Com'è possibile?
Guarda, io il portale l'abbiamo fondato nel 2012, che da un punto di vista digitale è un'epoca fa. Ora siamo nel 2015, il portale si è evoluto molto rispetto al concetto di infotainment, che non ha nulla di nuovo e nulla di insomma rivoluzionario, un concetto che esiste già da tanto tempo, lanciato nel mondo anglosassone. Tra l'altro questo è un neologismo anglosassone, sì, che unisce appunto il concetto di informazione a quello di entertainment, quindi information e entertainment. Siamo partiti così, abbiamo avuto un grande, insomma, un discreto successo, con circa 50.000 visitatori che giornalmente venivano su Young a leggere le nostre notizie, che erano appunto sia notizie di approfondimento, sì, politico, economico o notizie proprio sul mondo della comunicazione digitale, sia notizie un po' più leggere, appunto di intrattenimento, mantenendo però sempre una certa linea qualitativa, cioè non siamo mai scaduti nel gossip o in un certo tipo di intrattenimento che, senza voler insomma andarlo lì a giudicare o a moralizzare, non faceva parte della squadra di professionisti che avevamo. Successivamente quest'anno ci siamo evoluti in social paper, anche qui il termine inglese, cioè siamo un giornale che è una fusione tra un giornale online, sì, vero e proprio, e un social network.
Ecco, ecco, questo è molto, mi incuriosisce molto, sì, nel senso che gli utenti, anzi i partecipanti del social, il social è interno al vostro, sì, portale?
Sì, 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 abbiamo sviluppato una piccola piattaforma social con tanto di barra di ricerca ed è tutto identica a quella di Facebook, all'interno della quale si possono cercare sia i contenuti, gli articoli, sì, sia gli autori di questi contenuti. In più, stesso su Young, si può seguire il proprio autore preferito e ricevere una notifica push in tempo reale ogni volta che il nostro autore preferito pubblica un nuovo contenuto. Lo si può anche contattare con un messaggio privato direttamente su Young.
Quindi è... sì, sì, ecco, è una sorta di personalizzazione del servizio dell'informazione che voi offrite, sì, nel senso andate, sì, nella, sì, direzione, mi sembra di capire, di una customizzazione, di una personalizzazione dell'informazione, esatto, dei contenuti. E questa è una cosa, insomma, abbastanza nuova. Ci sarebbero, ecco, se noi ci mettessimo adesso a parlare dell'evoluzione dell'informazione, del cartaceo o dell'informazione online, si aprirebbero dei mondi, dei mondi, sì, infiniti. In realtà,
potremmo farci 10 puntate.
Esatto, esatto. In realtà, una cosa che hai detto che sollecita un po' il mio interesse è il discorso della qualità, perché noi spesso ormai in rete e moltissimo, e diciamo anche sui social network che usiamo di più, moltissimo su Facebook, secondo me è un po' meno su Twitter, forse perché c'è maggiore possibilità di scremare, noi vediamo, sì, delle cose francamente improponibili, cioè noi vediamo crescere in qualche modo il fenomeno del cosiddetto clickbaiting, cioè quelle cose, sì, assurde che invogliano il lettore a cliccarci sopra con titoli, sì, assurdi, strilli assurdi. Quindi ecco, volevo capire un po' cosa ne pensassi tu di questa cosa. Immagino, sì, che voi non utilizziate questi espedienti.
No, io sempre preferisco chiudere piuttosto che sopravvivere di questo. Ovviamente anche noi, e qui anche qui andando a scavalcare le moralizzazioni inutili che spesso ci fa chi in maniera un po' ridicola ci accusa di volerci far leggere la più gente possibile, è il nostro lavoro, sarebbe un po' come accusare un pilota di Formula 1 di voler arrivare sempre primo. Sì. Quindi è ovvio che noi scriviamo, titoliamo, introduciamo, sperando che quei contenuti siano reputati interessanti e che più gente possibile arrivi sul portale. Quindi è ovvio che l'obiettivo di ogni editore, di ogni giornalista, di ogni copywriter, di ogni blogger sia quello di generare traffico, fuori d'ipocrisia.
Sì, certo, fuori d'ipocrisia, è un mondo anche forse più competitivo di quello che ha conosciuto il cartaceo.
Bravissima, sempre più competitivo, perché è un mondo insomma caotico, spesso nevrotico e sclerotico. Sicuramente c'è un, secondo me, un confine, un limite oltre il quale non bisogna poi mai andare, non bisogna mai prendere in giro il lettore prima di tutto. Quindi magari con un contenuto che dal titolo dice A e nel contenuto stesso, un articolo che nel titolo dice A nel contenuto dice B, o che come credo di leggere ultimamente, hanno sospeso Amici di Maria De Filippi, incredibile nel titolo, poi leggevi e dicevano nel contenuto che il programma era stato banalmente sospeso per le feste natalizie.
Ora, incredibile.
E tu vedevi su Facebook, quello più che clickbaiting in realtà è un metodo per aumentare l'interazione, almeno, sì, io lo utilizzerei così. Perché? Perché la gente non è che clicca tanto sull'articolo perché condivide il titolo e l'intro, ma commenta moltissimo la notizia, tant'è che c'erano centinaia di commenti di persone che non avevano assolutamente aperto il link e avevano commentato il titolo. Poi l'altro fenomeno abbastanza deprimente è della gente che commenta i commenti di chi commenta senza aver letto.
Vabbè, ma questo è il classico meccanismo dell'arena, cioè questo è quando una notizia lì, sai, anche lì potremmo parlare della necessaria moderazione dei commenti, se ci devono essere, non ci devono essere, insomma è molto anche questo è tutto
poi clickbaiting o clickbaiting come lo vogliamo chiamare, c'è tutta una fenomenologia dialettica, no? Che è ben ascrivibile a determinate parole che noi utilizziamo, che vediamo utilizzare, appunto il fate girare, nessuno ve lo dice, in televisione non lo dicono, 9 su 10 quando in televisione non lo dicono è perché è una cagata, però diciamo che a chi vive di questo fa comodo diffondere bufale con l'idea ammantata che oddio non ne parla nessuno e quindi è una cosa che devi assolutamente sapere.
Beh certo, beh, diciamo che forse non tutti sanno che ogni azione che noi mettiamo in atto su Facebook, sui social network in generale, mi spingo a dire anche in rete, ha comunque una conseguenza o in qualche modo un effetto domino, cioè come dicevi tu riguardo all'interazione sui post è quella che sappiamo bene fa sì che le fanpage per esempio diventino visibili o in qualche modo oltrepassino quei limiti che ormai Facebook ha messo a, diciamo, ai contenuti gratuiti
all'algoritmo.
Queste sono già diciamo cose tecniche, però se sono sconosciute per la gran parte degli utenti almeno diciamo che esistono, cioè che appunto che ogni azione ha una conseguenza, anche nel nostro piccolo commento agli amici di amici di Maria,
esatto.
Ok, incredibile, l'hanno sospeso, invece non l'avevano sospeso,
l'hanno sospeso ripeto in maniera naturale come succede per le vacanze, quindi far diventare una cosa ordinaria apparentemente straordinaria, rendere notiziabile ciò che non ha invece, non è vendibile, ecco, e questo è un fenomeno che è interessante per quanto in determinate molti casi deprimente e secondo me umiliante di quello che poi è il senso dell'informazione, che dovrebbe sempre darti qualcosa di utile, no? E non qualcosa di semplicemente pruriginoso, in taluni casi per addirittura falso e tendenzioso. Cioè il fatto che su un giornale non avresti mai letto un titolo del genere, mai, cioè nessun giornale cartaceo avrebbe mai potuto pubblicare in apertura sospeso il programma di Maria De Filippi per poi al suo interno scrivere l'hanno sospeso perché per le vacanze.
Beh vabbè, nessun giornale cartaceo probabilmente potrebbe mai neanche pubblicare, non ve lo dice nessuno, ma l'acqua, il bicarbonato, il dash e il succo di limone sono la cura contro il cancro. Io divento matta quando vedo queste cose, io moralizzo ferocemente invece quando vedo queste cose,
nel senso che di salute, di drammi.
Sì,
spesso,
ma poi con Davide qui poco fa parlavamo insomma anche del fenomeno per noi curioso ma in realtà reale di chi condivide, quindi in qualche modo contribuisce a veicolare delle cose improbabili. Ecco, forse ci vorrebbe un appello a una maggiore criticità riguardo ai contenuti. Ecco,
sì, il problema io per questo sto lanciando un mio corso di alfabetizzazione digitale. Che serve proprio a questo, parte in un mondo dove oggi ormai sono i figli che insegnano ai padri per quanto riguarda la cultura digitale, quindi si è un po' invertita proprio antropologicamente, culturalmente, no? L'approccio, sono sempre stati i padri che portavano i figli a pesca, che insegnavano i figli a riparare motore piuttosto che insomma a fare dei lavori in casa, a spiegare come si guida, e lo fanno ancora, però c'è la possibilità oggi data ai figli teenager di insegnare, cosiddetti nativi digitali, di essere più esperti dei loro papà e delle loro mamme, quindi già dei loro genitori, e questa cosa da un lato è insomma, come dire, interessante e positiva, dall'altro però lascia secondo me aperte delle incognite, cioè come il ragazzino di 12 anni, 13 anni approccia ad Ask piuttosto che a Twitter, piuttosto che a Facebook, in totale autonomia, perché i genitori sono impotenti.
Sì, certo, perché in realtà l'alfabetizzazione digitale probabilmente dovrebbe riguardare forse più gli adulti.
Gli adulti.
Adesso ci sono degli esperimenti interessanti, come tu sai che anche su Uno Mattina Marco Camisani Calzolari tiene una rubrica di alfabetizzazione digitale. La RAI ha rilasciato una dichiarazione di intenti sul fatto che per cercare un po' di metterci in pari col resto d'Europa, cercherà di in qualche modo prestare più attenzione a un approccio più digitale in tutte le sue trasmissioni. Sono appunto tendenzialmente solo ancora dichiarazioni di intenti, però è interessante il discorso dell'alfabetizzazione digitale sugli adulti.
Sugli adulti, sì, che devono poi guidare e tutelare i propri figli, e io la farei però anche sui ragazzi.
Sì, certo, a scuola sarebbe l'ideale.
A scuola, io farei esatto, come c'è all'epoca educazione civica, potremmo introdurre educazione digitale, dove un esperto, io non lo farei fare un insegnante, perché a meno che insomma non si tratti di un insegnante che innanzitutto è un bravo comunicatore, sì. E poi ne capisce, è difficile trovare oggi insegnanti che siano digitalmente molto alfabetizzati, perché bisogna essere molto alfabetizzati per insegnare a chi non ne capisce nulla,
vero.
O a chi ne capisce, perché i ragazzini sono, come diciamo, nativi digitali, sono nati ormai, io ho un fratellino che è del 2002, non dico che è nato con lo smartphone in mano, ma a differenza mia che sono dell'86, lui è nato nel mondo, cioè ha preso piena coscienza di sé nel mondo delle app.
Sì, non ha conosciuto nient'altro, cioè
esatto,
del mondo
lui,
prima.
Il tablet, esatto, la PS Vita, il tablet, la console, il computer sono cose che esistono da prima che lui nascesse, cioè lui, sì, ha questa idea. Io no, io ho vissuto col Commodore e poi pian piano al 286, il 386, il 486, il Pentium, i primi Pentium che c'era, quindi ho avuto una progressione, no, nell'immersione nel mondo digitale. Invece loro sono già nati lì, quindi di mentalità già sono diversi. Poi c'è un libro interessantissimo che consiglio sempre di leggere, che è Generazione App, dove c'è uno studio fatto proprio sugli adolescenti, su tre generazioni: una 33enne, ricercatrice, la sorella 16enne, quindi lo stesso scarto d'età più o meno tra me e mio fratello, che ora ha 12 anni, e un professore universitario di 50 anni. Quindi sono le tre generazioni, quella già nata digitale, quella sul, diciamo, sai, al confine tra i nativi digitali e i pre-digitali, gli analogici, e l'analogico. Ed è molto interessante perché analizza in maniera, ecco, come dire, scientifica, che non è né apologeta, cioè viva internet, viva il web, un po' alla maniera grillina, no? Internet risolverà tutti i nostri problemi, l'intelligenza collettiva e via dicendo, che poi in realtà ci fa venire anche i brividi sul suffragio universale.
Sì, più che altro ci fa inserire il caps lock e poi non si schioda più il caps lock, capite? Quello è il problema.
Quindi le cose negative e le cose positive analizza in maniera imparziale, abbastanza insomma interessante, vede il buono e il potenzialmente marcio, considerando sempre che internet è un mezzo e come tutti i mezzi può essere utilizzato bene, può essere utilizzato male, anche se io qui sulla totale neutralità dei mezzi avrei qualcosa da dire, perché una calibro 38 sicuramente come mezzo è oggettivamente più pericolosa di una matita.
Certo.
Quindi anche lì, certo, è vero, certo, che il mezzo è neutro, ma attenzione a questo mezzo, che caratteristiche ha dentro, perché sicuramente un bazooka è dato in mano a un bambino di 4 anni, credo sia più pericoloso di un telefono cellulare.
Certo, certo, sono assolutamente d'accordo con te su questo.
Quello
che
internet sta diventando, perché internet sta diventando un grandissimo luogo di controllo, di influenza delle masse e di distrazione delle masse.
Sì, certo.
Quindi bisogna tutelarle e prepararle ad affrontare questo tipo di comunicazione così aggressiva, così insomma
così pervasiva,
avvolgente.
Diciamo,
esatto,
sì, così.
A tal proposito io volevo interrompervi per citarvi una frase che alcuni giorni fa ha detto Emerson Sparks, che è un guru insomma della comunicazione, che ha fatto il primo sito internet di successo a 12 anni, il quale ha detto che il termometro definitivo della qualità è se è condiviso e di qualità. Per riacanciarsi al clickbait, insomma, mi sembra un'affermazione un po' grave, che ne pensate?
Beh, dice se è condiviso ed è di qualità, non
se è sì, il termometro della qualità è questo: se è condiviso è di qualità.
Cioè la condivisione,
è gravissimo,
la condivisione in sé assume un valore meritorio,
assoluto.
Cioè assoluto.
Ma è come dire, se sei ricco sei un figo, cioè,
esatto.
Come sei diventato,
sì,
ricco, no? Cioè se hai rubato, se hai frodato, se hai ucciso, per diventare, cioè, se io credo che qualunque cosa, anche positiva, se la assurgiamo a valore assoluto, la religione, appunto il denaro, in questo caso le visualizzazioni o le condivisioni, se le facciamo diventare unico metro, fine, e non più mezzo per un altro fine, credo che andiamo a svilirle e a rendere pericolosa la cosa. Forse lui, io non so, non ho letto l'intervista, mi passerai magari Davide il link, perché mi pare assurdo che un guru della comunicazione dica una cosa così
no,
banale.
In realtà lui ci gioca perché ha fatto della sua fortuna il clickbait, quindi...
Allora, forse lui voleva dire se funziona nel senso che fa soldi. Allora,
forse sì.
Su questo sono d'accordo, cioè se il dobbiamo fare come io la chiamo spam page, se dobbiamo fare contatti e massa critica va benissimo. Spammiamo a tutto spiano, non ci sono regole, non c'è etica, ok, facciamo anche come BuzzFeed e inondiamo il web degli elenchi, le 12 foto che non... Ma ripeto, anche noi le abbiamo pubblicate queste cose, ma se bisogna vivere di questo, io non credo neanche sia tanto difficile, cioè non ci vuole il guru, non ci vuole il genio, l'importante è imparare a sentire il sentiment della rete, a produrre contenuti emozionali e quindi in quanto tali.
Sì, cioè, mantenendo possibilmente una qualità accettabile,
cioè, decente, però sì, decente. Se quella è la tua mission, è voglio fare tante visite, ma vi assicuro, insomma, lo sapete bene
sì,
anche
sì.
Voi, se voglio fare tante visite, la qualità difficilmente amica della quantità.
Germano, questo è il grande questo
è
però
grande
è,
nodo,
è il grande nodo ed è dalla esatto. Note ed è dalla note dei tempi che la popolarità non sempre si accompagna alla qualità, a volte sì però
esatto.
anche questo, diciamo, è forse proprio nella storia dell'uomo, nella storia del volersi far conoscere, e internet ha amplificato enormemente le possibilità e le potenzialità di questo meccanismo. Comunque io comprerò il libro, leggerò il libro che ci hai suggerito. Intanto sì, Generazione App, intanto ti ringrazio Germano per essere stato con noi stasera.
Grazie a voi.
Buon lavoro e buon
tutto. Questa interessante chiacchierata. Alla prossima.
Grazie, alla prossima Germano. Grazie.
Ciao.
Divided, nothing left to subtract. Some words when spoken can't be taken back. Walks on his own with thoughts he can't help thinking. Futures above, but in the past he's slow and sinking. Caught a bolt of lightning, cursed the day he let it go.
Davide, chiacchierata interessante questa.
È una tragedia, ovviamente, è sempre più una tragedia. Parlare di internet, cioè, è proprio veramente ti fa cadere nella disperazione, perché ti viene davanti agli occhi quello che vuoi ignorare per tutto il resto del tempo.
Esatto, perché frequentando molto la rete, i social, si vedono cose che noi umani pensavamo che non esistessero. Per esempio, si vedono anche, non so, i nostri amici, i nostri conoscenti, persone assolutamente intelligenti che condividono o comunque che cascano nel tranello di alcuni siti che sono assolutamente monnezza. Io invece non sono come Germano Milite, io moralizzo invece, sono proprio monnezza.
Sì, in realtà, cioè, il problema è lì, anche lì è di, insomma, di alfabetizzazione, nel senso che per capire se una cosa è mondezza, ovviamente, cioè, se uno non fa questo di lavoro, cioè se non si occupa di notizie per lavoro, però può avere attenzione a...
No, ma soprattutto, scusami, gli può venire un sospetto se guarda il nome del sito ed è tipo corrieredelcorsaro.org?
Non solo, sì.
Siamo la gente e il potere ci temono.
E diciamo che negli ultimi anni si è preso, insomma, dopo l'avvento, il successo di lercio.it, è successo che c'è stato un proliferare di siti farlocchi, insomma, che si spacciano per siti di satira, in realtà sono siti di bufale belle e buone. Per citarne alcuni, c'è, cioè, Repubblica con la B, non Repubblica,
okay,
con la stessa interfaccia grafica di Repubblica.it, tra l'altro, Repubblica.altervista.org, che è facilmente riconoscibile, nel senso che non è il sito di Repubblica, è un altro, e quindi, cioè, guardando l'indirizzo del sito è facile capire che, insomma, non si tratta di quello vero.
Quindi cosa vogliamo dire ai nostri ascoltatori? Attenzione, sì, a tutti i siti che finiscono per altervista.org.
Sì, diciamo che se vogliamo fare un disclaimer generale, sì, potrebbe essere questo: se un sito finisce per altervista.org, che è una piattaforma che offre un servizio di hosting gratuito con cui è facile, insomma, tirare su un sito internet con, diciamo, pochi click,
sì,
almeno il dubbio mettetevelo, 9 volte su 10 è un sito che, insomma, non è tanto attendibile, tanto più se non è una testata registrata al tribunale, come dovrebbe essere un sito di informazione.
Ma magari, sai, non tutti hanno tempo, perché l'altra, diciamo, caratteristica fondamentale della rete e ancor più dei social è la velocità, la super velocità. Quindi naturalmente noi non abbiamo tempo, voglia, non abbiamo più quella soglia di attenzione sufficiente che avevamo magari quando leggevamo un giornale di carta.
Ma sai, diceva bene Germano prima, è emblematico il fatto che nelle notizie condivise su internet ci sia gente che commenta leggendo il titolo e guardando la figura.
Esatto.
Cioè,
se il titolo è nessuno ti ha mai detto che, condividi se sei d'accordo anche tu, insomma, e segue una delle cose a vostra scelta, la più improbabile che possiate pensare, insomma, qualche dubbio ce lo dobbiamo mettere.
Lo so, il discorso è che l'ampliamento, cioè l'amplificazione di quelle che furono le catene di Sant'Antonio dei primi anni
e
90,
il telefono senza fili,
che arrivavano via mail, no?
Esatto, via lettera.
Via lettera io non le ho vissute, però nei primi anni di internet col 56K arrivavano tante mail con classiche catene di Sant'Antonio: rinvia i tuoi contatti, perché così, insomma,
tu le rinviavi?
Sicuramente sì, cioè, io rinviavo delle mail di improperi a tutti quelli che ovviamente me le facevano arrivare a casa.
Esatto, oppure mandatemele, mandatemele, tanto muoiono. Come muoiono? Pof, perché comunque, insomma, sono anche condividere, si tratta anche lì di ecologia della comunicazione, cioè di capire cosa vogliamo condividere e cosa vogliamo pubblicare sui nostri profili. E in questo modo, come ci vogliamo caratterizzare, cioè che immagine noi vogliamo dare di noi stessi,
In questo senso, ne parlavamo nel fuori onda, vorrei riagganciarmi al discorso che, insomma, sta facendo un po' paura di questi tempi,
che
è il motore di ricerca interno di Facebook. Sai di cosa si tratta, tu, no? Hai idea di cosa sia?
Beh, abbiamo fatto una prova prima, possiamo dirlo. È il motore di ricerca interno a Facebook.
Diciamolo subito, non è una funzione che è ancora attiva per gli utenti italiani.
Ma lo sarà.
Lo sarà, sì, abbastanza breve. Quindi, insomma, un minimo di attenzione bisogna averla. È semplicemente, appunto, Facebook sta sviluppando un motore di ricerca interno con cui è possibile cercare tramite parole chiave anche i post vecchissimi all'interno dei quali ci siano delle frasi, delle parole particolari, insomma. E anche, che ne so, vedere tutti i like che tu hai messo nel 2013, per esempio.
Cioè, praticamente saremo, diventiamo tutti non solo parte di una comunità, cioè della comunità che in qualche modo noi ci scegliamo con i nostri contatti, ma attenzione, perché qui diventiamo eterni, cioè non usciremo mai più da Facebook, non usciremo mai più, vabbè, dalla rete evidentemente no, ma neanche da Facebook, perché se mi dici che è possibile cercare addirittura attraverso una parola i miei post vecchissimi,
Diventa il paradiso dello stalking, praticamente.
Diventa il paradiso dello stalking.
Le pivelle isteriche ci uccideranno.
Anche i pivelli.
Vabbè.
Perché tu,
qua ce la giochi e lo so.
Tu mi insegni, purtroppo, lo stalking, eccetera. Ma al di là di questo, diciamo che è una cosa che oltrepassa ampiamente qualsiasi filtro della privacy e qualsiasi senso immediato, cioè qualsiasi percezione che noi possiamo avere di questo strumento. Non è chiaro, non è chiarissimo ancora.
È come per tante cose
la
in
potenza.
Internet, no, infatti è un problemone, nel senso che se lo si usa in maniera inconsapevole si può incorrere, soprattutto se, insomma, l'abbiamo visto con l'utilizzo un po' improprio di alcuni politici negli ultimi tempi, si può incorrere in belle figure.
Sì, vabbè, ma loro, sai,
salutiamo gli amici di Bonorva, insomma.
Salutiamo gli amici di Bonorva e cerchiamo di stare, ecco, tutti un po' più attenti a cosa si dice. Anche perché sarà anche vero che Facebook ci dà questa illusione di essere tutti molto intensi e tutti molto definitivi quando scriviamo le nostre cose, ma ricordiamo sempre che manco fossero le tavole di Mosè, cioè queste cose rimangono scolpite nella rete per sempre.
Ma guarda, io vorrei proporre, cioè, a chiunque di fare questo esperimento, di andare a ritroso di 4-5 anni e rileggere i propri post e poi vergognarsi, perché è inevitabile di solito.
Ecco, questo è un compito a casa. Io stasera tornate a casa, date un bacio ai vostri bambini e guardate i vostri post di 5 o 6 anni fa e, insomma, e pensate che prima o poi potrebbero essere ampiamente reperibili anche quelli. Vabbè, niente, Davide, non c'è modo di sfuggire. So, no, che c'è anche una funzione di testamentaria di Google, è vero?
Sì,
anche dopo morti.
Allora, okay, stiamo passando di palo in frasca, ma è molto bello. Tanto stiamo per chiudere, mi sa.
Stiamo per chiudere. Mi sono divertita molto. Stiamo per chiudere, ma questa cosa del testamento vogliamo dirla, perché non possiamo scampare.
Allora,
neanche dopo.
Sì, potremmo farci una puntata intera su questo argomento, nel senso che il discorso dell'eredità digitale è un problema serissimo, che si verificherà sempre di più nel tempo, perché ovviamente ognuno di noi si stima che abbia sostanzialmente delle connessioni ed, insomma, l'utilizzo di siti all'interno di internet, se tocchiamo il ferro da tutte le parti, no?
Esatto.
Malauguratamente una persona, quando in realtà una persona passa miglior vita,
sì,
tutte le password,
una vita senza connessione probabilmente,
tutte le password che ha, insomma, tutti gli accessi alle cose che ha all'interno di internet,
dove vanno a finire?
È un problema che si sono posti, insomma, i cari ragazzi di Google, che ci permettono adesso di fare una sorta di testamento digitale, ovvero di impostare una o più persone, che dovranno ovviamente dare il proprio consenso, alle quali inviare un piccolo scritto e anche un pacchettino con le proprie password per
gestire in qualche modo, a cui lasciare in eredità tutto quello che abbiamo prodotto,
sì,
nella,
insomma,
nostra vita digitale, nell'arco della nostra vita digitale.
L'esecutore testamentario, in sostanza.
L'esecutore, sì, testamentario online, fantastico, vedi, pensiamo a tutto.
Beh, io l'ho fatto, io l'ho fatto.
L'hai già fatto?
Io l'ho già fatto, sì, non è che mi voglia portare sfiga, però io l'ho già fatto perché mi sembra un po', insomma, mi lascia più tranquillo.
Ma sai che è una cosa utile? Pensiamoci, ora, stasera abbiamo già diversi compiti a casa.
Voglio spiegare una cosa, perché, insomma, magari viene da chiederselo. Funziona così: si può impostare un tempo di inattività del proprio account, superato il quale Google capirà che tu non ci sei più. Io ho messo 3 mesi, cioè se io non userò la mail per 3 mesi,
Google ti considererà morto.
A quel punto Google dirà: ok, questo ragazzo non c'è più, adesso mandiamo la mail agli amici.
Ok, lo stai testando, abbiamo capito, lo vuoi testare, benissimo. Allora sì, adesso siamo veramente in chiusura. Grazie Davide per questa puntata interessantissima. Proseguo la nostra opera piuttosto inutile, credo, di evangelizzazione alla rete, ma è un argomento che ci appassiona e di cui parliamo sempre volentieri.
Sì, salutiamo Don Chisciotte.
Esatto, salutiamo Don Chisciotte, torniamo a casa e facciamo quelle 2 o 3 cosette, fra cui mi raccomando, cari ascoltatori, guardare i nostri post di 5 o 6 anni fa e vedere come eravamo. E noi ci risentiamo sempre mercoledì prossimo alle 20 su Radio X.
La versione di Madri. Un blog radiofonico curato e condotto da Francesca Madrigali per Cagliari Social Radio.